Edgar Allan Poe, I misteri della Rue Morgue.
Fu a Parigi nel 1800, la data esatta non ha importanza, che feci la conoscenza di Auguste Dupin. Il giovane apparteneva ad un'illustre famiglia, ma era stato duramente provato dalle avversità della vita. Grazie alla clemenza dei suoi creditori, era riuscito a mantenere una piccola rendita che gli consentiva lo stretto necessario per vivere. La sua unica debolezza erano i libri. Il nostro primo incontro avvenne, infatti, in una oscura libreria di Rue Montmartre. Eravamo entrambi alla ricerca dello stesso libro raro. E la coincidenza ci rese subito amici. Da allora ci rivedemmo spesso. La vastità degli interessi di Dupin e la qualità delle sue letture mi colpiva non meno della sua fresca immaginazione. Dopo qualche tempo decidemmo infine che durante il mio soggiorno a Parigi avremmo abitato insieme e poiché la mia situazione finanziaria non era così disperata come la sua, mi addossai le spese dell'affitto. Andammo a vivere in una casa che era rimasta a lungo disabitata a causa di certe superstizioni sulle quali non indagammo e che sorgeva in una zona solitaria e squallida del Faubourg Saint-Germain. Il nostro isolamento era assoluto, non ricevevamo mai visite, esistevamo soltanto per noi stessi. Dupin era un adoratore della notte e io lo assecondavo. Al primo accenno d'alba accostavamo tutte le imposte della vecchia casa e accendevamo un paio di candele profumate. Alla loro luce spettrale ci abbandonavamo ai nostri sogni, leggendo, scrivendo o conversando, finché l'orologio ci annunciava che era giunta la vera oscurità. Allora uscivamo per le strade sotto braccio, riprendendo gli argomenti discussi in giornata o gironzolando di qua e di là fino a notte tarda. Durante quelle passeggiate notturne non potei fare a meno di notare e ammirare in Dupin un'eccezionale abilità analitica. L'umanità gli si presentava con delle finestre aperte, spalancate nel petto, senza segreti. Me ne accorgevo da come riusciva a leggere dentro di me, indovinando i miei pensieri. La prima volta che sperimentai le eccezionali qualità di Dupin, stavamo passeggiando di notte, naturalmente, per una lunga strada sudicia nelle vicinanze del Palais Royal. Immersi entrambi nei nostri pensieri, non aprivamo bocca da un quarto d'ora. All'improvviso Dupin ruppe il silenzio.
È davvero molto piccolo e sarebbe più adatto per il teatro de varieté.
Ah sì, molto più adatto, risposi meccanicamente senza rendermi conto della straordinaria esattezza con cui Dupin si era inserito nelle mie meditazioni. Me ne resi conto dopo pochi passi. Dupin?
Sì?
E come sapevate che un attimo fa io avevo in mente...
Chantilly? Stavate pensando che la sua bassa statura lo rende inadatto a recitare nelle parti tragiche, non è vero?
Era proprio il pensiero che mi aveva attraversato la mente in quel preciso istante. Chantilly era un ex ciabattino il quale, infatuato del teatro, aveva debuttato come attore tragico, attirandosi lo scherno generale. Dupin, per amor del cielo, ma quale metodo, seppure esiste un metodo, avete adottato per leggermi nel pensiero?
È stato il fruttivendolo, vero? A farvi venire in mente che quel povero ciabattino era troppo piccolo di statura per recitare le parti tragiche.
Quale fruttivendolo?
Quello che vi ha urtato un quarto d'ora fa quando abbiamo imboccato questa strada.
Era vero. Poco prima un fruttivendolo che reggeva in capo un enorme cesto di mele mi aveva quasi travolto. Non riesco a capire cosa abbia a che fare con Chantilly.
Proviamo a riesaminare la successione dei vostri pensieri a ritroso. L'ordine è Chantilly, Orione, Epicuro, la stereotomia, il selciato, il fruttivendolo. Torniamo al momento in cui stavamo imboccando questa via. Proprio mentre svoltavamo l'angolo, un fruttivendolo ci supera in gran fretta e ci spinge su un mucchio di pietre da pavimentazione che erano accatastate sul marciapiede. Siete inciampato e vi siete storto leggermente la caviglia. Poi avete lanciato un'occhiataccia al mucchio di sassi, borbottando, e avete ripreso a camminare in silenzio. Procedevate con cautela, lanciando sguardi indispettiti alle buche sul marciapiede, finché siamo giunti al vicoletto Lamartine, che è stato lastricato in via sperimentale con blocchi saldati e sovrapposti. Qui il vostro viso si rasserenò.
Voi dite?
Sì, vi stavo osservando attentamente. Notai che le vostre labbra mormoravano una parola inconsueta, stereotomia, un termine inconsueto, prezioso, che si applica a questo tipo di lastricato. Ascoltate il suono di questa parola. Stereotomia. Atomi. È quasi inevitabile pensare agli atomi e di conseguenza alla teoria di Epicuro. Ricordate che ne avevamo discusso poco tempo fa?
Già, e voi mi diceste che le più recenti cosmogonie nebulari confermerebbero le teorie dell'antico filosofo.
Poi avete alzato lo sguardo al cielo, verso la grande nebulosa di Orione. Ed ecco il legame con Chantilly. Il nostro povero ciabattino, quando ha lasciato la sua botteguccia per diventare attore, ha pensato bene di cambiar nome. E un critico impietoso non ha mancato di pizzicarlo. Ricordate? Abbiamo letto insieme la recensione che citava un verso latino. Perdidit anticum litera prima sonum. Io vi avevo ricordato che il verso si riferiva a Orione, il cui nome anticamente si scriveva Urione con la U. Era perciò inevitabile che, alzando la testa al cielo per cercare la costellazione di Orione, voi pensaste a Chantilly. Fino a quel momento avevate camminato tutto curvo e improvvisamente vi ergeste in tutta la vostra altezza. A quel punto fui sicuro che stavate riflettendo sulla modesta statura del ciabattino. E fu allora che interruppi il corso dei vostri pensieri osservando che era proprio un omino, Chantilly, e che avrebbe figurato meglio al teatro de Varieté.
Poco tempo dopo quella conversazione notturna, scorrendo l'edizione della sera della Gazzetta dei Tribunali, la nostra attenzione fu attratta da un articolo di cronaca al quale Dupin dedicò tutta la sua attenzione.
Verso le 3 di questa mattina gli abitanti del quartiere Saint-Roch furono destati da urla terrorizzanti che provenivano dal quarto piano di una casa situata in Rue Morgue, notoriamente abitata soltanto da Madame L'Espanay e da sua figlia Camille. Un gruppetto di vicini, circa una decina, forzava il portone e faceva irruzione insieme a 2 gendarmi. Nel frattempo le grida erano cessate, ma mentre i soccorritori salivano la prima rampa di scale, udirono 2 o più voci impegnate in un violento alterco che parevano provenire dal piano superiore. Pochi istanti dopo tutto ripiombò nel più profondo silenzio. Il gruppo dei soccorritori fece irruzione dividendosi nelle diverse stanze. Arrivati a una grande camera sul retro del quarto piano, la cui porta dall'interno dovette essere forzata, agli occhi dei presenti si offrì uno spettacolo che li agghiacciò d'orrore. L'appartamento era tutto sottosopra, i mobili rotti e scaraventati in ogni direzione, il pagliericcio era stato divelto dall'unico letto e gettato nel mezzo del pavimento, su una sedia era posato un rasoio macchiato di sangue. Nel caminetto c'erano 2 o 3 lunghe e folte ciocche di capelli grigi, anch'esse intrise di sangue, che parevano essere state strappate dalle radici. Sul pavimento furono rinvenuti 4 monete, un orecchino di topazio, 3 grandi cucchiai d'argento e 2 borse, contenente quasi 4.000 franchi in oro. I cassetti di un bureau, aperti, erano stati evidentemente saccheggiati. Una piccola cassaforte in ferro era aperta, con la chiave ancora nella serratura. Sulle prime nessuna traccia di Madame L'Espanay, ma quando qualcuno notò una quantità insolita di fuligine nel camino, si decise di esaminare la cappa. Dopo pochi minuti, orribile a dirsi, ne veniva tratto a testa all'ingiù il cadavere della figlia, Mademoiselle Camille, che era stato forzato in quella posizione per un buon tratto su per la stretta apertura. Il corpo era ancora caldo, il viso presentava numerose e profonde graffiature e la gola lividi violacei e marcate impronte di unghie, come se la disgraziata vittima fosse stata strangolata. In un piccolo cortile lastricato sul retro della casa fu trovato il cadavere della vecchia signora, con la gola tagliata tanto selvaggiamente che quando i gendarmi tentarono di sollevare la salma, la testa si staccò nettamente dal busto. Sia il corpo che la testa erano orribilmente mutilati. Il primo specialmente era così sfigurato da non serbare quasi più traccia di parvenza umana. A quanto ci risulta, non è ancora stato scoperto il minimo indizio che possa gettar luce su questo orrendo mistero.
L'indomani i giornali riportavano nuovi particolari sul delitto.
La tragedia della Rue Morgue. Molte persone sono state interrogate in relazione a questo incredibile e mostruoso delitto, ma nulla è trapelato che potesse servire a svelarne il mistero. Riportiamo qui sotto le informazioni ricavate nel corso delle deposizioni. Isidore Mosè, gendarme, dichiara di essere stato chiamato a quell'indirizzo verso le 3 del mattino. Ha aiutato i vicini a forzare il portone con una baionetta. Le urla si ripeterono finché il portone venne sfondato, poi cessarono di colpo. Parevano emesse da qualcuno o da più persone, che stesse soffrendo pene atroci. Erano forti e prolungate. Raggiunto il pianerottolo, il gendarme udì levarsi due voci in un'aspra e violenta lite. Una era rauca, l'altra molto più acuta, di un timbro stranissimo. Riuscì a percepire alcune parole pronunziate dalla prima voce, che indubbiamente apparteneva a un francese. Erano sacré e diable. La voce stridula era quella di uno straniero. Non era riuscito ad afferrare quel che veniva detto, ma gli parve che la lingua parlata fosse lo spagnolo. Odenheimer, ristoratore. Non sapendo parlare francese, è stato interrogato a mezzo di un interprete. È nato ad Amsterdam. Passava davanti alla casa nel momento in cui riecheggiarono quelle grida e fu uno dei primi ad entrare. Confermava le deposizioni precedenti su tutti i punti, meno uno. Era certo che la voce stridula fosse quella di un uomo, di un francese. Non riuscì tuttavia a distinguere le parole pronunciate. Erano rapide e sconnesse, come se fossero state proferite in un accesso di paura oltre che di collera. La voce era aspra, non tanto stridula quanto aspra. La voce ripeté più volte «sacré diable» e una volta «mon dieu». Jules Mignot, banchiere in Rue de Lorraine. Madame L'Espanay aveva aperto un conto nella sua banca 8 anni prima. Una piccola fortuna. Non aveva mai prelevato nulla fino a 3 giorni dalla sua morte, quando era venuta a ritirare una somma di 4.000 franchi. L'ammontare era stato pagato in oro e mandato a casa a mezzo di un fattorino. Adolphe Le Bon, fattorino della Banca Mignot, depone di aver accompagnato il giorno suddetto, verso mezzogiorno, Madame L'Espanay fino alla sua abitazione con i 4.000 franchi riposti in 2 borse. All'aprirsi della porta gli si parò dinanzi Mademoiselle Camille, che gli tolse dalle mani una delle borse mentre la vecchia signora prendeva in consegna l'altra. William Byrd, sarto, depone di essere stato fra le persone che penetrarono nell'interno della casa. È inglese, udì le voci alzarsi nell'alterco. La voce rauca apparteneva a un francese. Poté distinguere solo qualche parola. Udì distintamente sacré e mon dieu. La voce stridula era forte, molto più forte di quella roca, e certo non era quella di un inglese. Sembrava piuttosto quella di un tedesco. Il sarto precisa, tuttavia, di non conoscere il tedesco. 4 testi riconvocati hanno confermato che al loro arrivo la porta della camera in cui fu rinvenuto il cadavere di Mademoiselle era chiusa dall'interno. Forzata la porta non si vide nessuno nella stanza. Le finestre erano chiuse e saldamente assicurate dall'interno. La porta che mette in comunicazione la stanza che dà sulla facciata con il corridoio era chiusa a chiave, con la chiave all'interno. Uno stanzino prospiciente la casa al quarto piano, all'estremità del corridoio, era aperto, con l'uscio accostato. La casa consisteva di 4 piani più le soffitte. Un lucernario sul tetto era inchiodato molto saldamente e lasciava supporre di non essere stato aperto da anni. Alberto Montani, pasticcere, depone di essere stato uno dei primi a salire le scale. Udì le voci in questione. La voce roca era quella di un francese. Non riuscì a comprendere quel che diceva la voce stridula. Parlava troppo velocemente e a scatti. Pensa che fosse la voce di un russo. Conferma le altre testimonianze in linea generale. È un italiano, non ha mai conversato con un russo. Paul Dumas, medico, depone di essere stato chiamato ad esaminare i cadaveri verso l'alba. Il cadavere della ragazza presentava molte ecchimosi ed escoriazioni. Il fatto che fosse stato forzato su per il camino giustificava le sue condizioni. La gola era tutta seriamente escoriata. Appena sotto il mento si riscontravano diversi graffi profondi, oltre a una serie di lividure che erano evidentemente impronte di dita. Il viso era spaventosamente livido e gli occhi sporgevano all'infuori. La lingua era stata parzialmente morsicata. Una larga ecchimosi fu scoperta alla bocca dello stomaco, causata probabilmente dalla pressione di un ginocchio. Secondo il signor Dumas, Mademoiselle Espanay era stata strangolata da una o più persone ignote. Il cadavere della madre era orrendamente sfigurato. Tutte le ossa della gamba e del braccio destro erano più o meno fratturate. La tibia sinistra, come pure le costole del fianco sinistro, si presentavano scheggiate in più punti. Il corpo, spaventosamente illividito, era tutto ricoperto di contusioni. Non era possibile stabilire come fossero stati vibrati i colpi. Una pesante mazza di legno o una grossa sbarra di ferro, una sedia, qualsiasi tipo di arma, grande, pesante e contundente, avrebbe potuto conseguire risultati simili se manovrata da un uomo di forza eccezionale. Nessuna donna avrebbe potuto inferire colpi simili con nessun'arma. La testa della vittima, quando il teste la vide, era completamente staccata dal busto e a sua volta sfracellata. La gola era stata evidentemente recisa con qualcosa di molto tagliente, con tutta probabilità un rasoio. Alexandre Etienne, chirurgo, fu chiamato con Monsieur Dumas ad esaminare i cadaveri. Conferma la deposizione e il parere medico di Dumas. Un assassinio così misterioso e tanto intricato nei particolari non era mai stato finora commesso a Parigi. La polizia si dibatte nelle tenebre più fitte.
Che avete, Dupin? Non credevo che questo delitto vi turbasse tanto.
Guardate questo giornale. Hanno arrestato Adolphe Le Bon, nonostante non esista nessuna prova contro di lui.
E chi è questo Le Bon?
Una persona che un tempo mi rese un servizio molto importante. Gliene sono ancora grato. E voi cosa ne pensate di questo mistero?
Quello che ne pensa tutta Parigi, a incominciare dalla polizia, mi pare insolubile.
La polizia parigina, tanto celebrata per il suo acume. Sono scaltri, ma nulla più. Anche l'eccessiva profondità può essere un difetto. Non sempre la verità è in fondo a un pozzo, anzi, per quel che riguarda le questioni più importanti, sono convinto che essa sia invariabilmente superficiale. Su, all'opera. Condurremo una piccola indagine per nostro conto. Conosco il prefetto di polizia e non mi sarà difficile ottenere il permesso necessario.
Poco dopo eravamo in Rue Morgue. Trovammo facilmente la casa perché c'erano ancora molte persone che dal marciapiede opposto guardavano in su verso le imposte chiuse, curiosando oziosamente. Dupin prese a esaminare non solo l'edificio, ma le immediate vicinanze con una attenzione minuziosa. Poi suonammo alla porta della casa e, dopo aver mostrato il nostro lasciapassare, fummo introdotti dagli agenti di servizio. Salimmo di sopra, nella camera dove era stato trovato il corpo di Mademoiselle Espanay e dove tuttora venivano tenuti i due cadaveri. Come d'uso, la stanza era stata lasciata nel disordine in cui la si era rinvenuta. Non scorsi nulla oltre a quello che la Gazzetta dei Tribunali aveva descritto. Dupin esaminò attentamente ogni cosa, compresi i corpi delle vittime. Passammo quindi nelle altre stanze e nel cortiletto, sempre scortati da un gendarme. Prima di rincasare, il mio amico si fermò un momento alla redazione di un quotidiano. Dupin cadde in un silenzio profondo, che ruppe soltanto l'indomani, verso mezzogiorno.
Avete notato qualcosa di particolare sul luogo del delitto?
Non direi. Perlomeno non più di quanto abbiamo letto sui giornali.
Lasciate stare i giornali. Tutti considerano questo delitto insolubile, in quanto eccessivo. Ma è proprio questa sua caratteristica che lo rende invece di facile soluzione. La polizia è sconcertata dall'apparente assenza di movente, non dal delitto in se stesso, ma dalla sua atrocità. È anche disorientata dall'apparente impossibilità di conciliare le voci udite nell'alterco col fatto che nessuno vi fu trovato di sopra, ad eccezione di Mademoiselle Spaneggia cadavere, e che non c'erano vie d'uscita che potessero sfuggire all'attenzione del gruppetto dei vicini in atto di salire le scale. Il terribile disordine della stanza, il cadavere issato a testa in giù su per il camino, la spaventosa mutilazione del corpo della vecchia signora, tutte queste considerazioni ed altre ancora sono bastate a paralizzare le forze dell'ordine. La polizia commette il grossolano ma comune errore di confondere l'insolito con l'astruso. In indagini come queste non ci si deve chiedere che cosa sia avvenuto, quanto che cosa è avvenuto che non sia mai accaduto prima. La facilità con cui sono arrivato a districare questo mistero è in rapporto diretto con ciò che alla polizia appare come l'elemento insolubilità.
Intendete dire che avete risolto il caso?
Per ora vi dico solo che sto aspettando una persona. Probabilmente non si tratta dell'esecutore materiale della strage, ma vi è in qualche modo implicato. Spero che la mia supposizione non sia errata, perché è su questa tesi che mi baso per risolvere l'intero enigma. Quest'uomo può arrivare da un momento all'altro. È vero che potrebbe anche non venire, ma è più probabile il contrario. Se viene, bisognerà trattenerlo. Qui ci sono le pistole, ed entrambi sappiamo come usarle all'occasione.
Presi le pistole quasi senza rendermi conto di quello che facevo e stentando a credere a quel che udivo, mentre Dupin continuava come in un soliloquio.
Le voci che i soccorritori sentirono altercare mentre salivano le scale non erano quelle delle due donne. La cosa è confermata da tutti i testimoni. È dunque impossibile che la vecchia signora abbia ucciso la figlia e poi si sia soppressa. Naturalmente questa possibilità è solo teorica, dal momento che Madame L'Espanay non avrebbe avuto la forza per compiere quello scempio. Il delitto quindi è stato commesso da una terza persona o da più persone. E furono le voci di costoro che il gruppetto dei vicini udì mentre saliva le scale. Avete notato qualcosa di strano nelle testimonianze su queste voci?
Tutti i testi sembravano d'accordo nel ritenere che la voce roca apparteneva ad un francese, mentre sulla seconda voce c'erano molte discordanze. Chi l'ha definita roca, chi stridula?
Sì, ma la stranezza non consiste tanto nelle contraddizioni, quanto piuttosto nel fatto che, tentando di descrivere questa voce, un italiano, un inglese, uno spagnolo, un olandese e un francese ne parlassero tutti come della voce di uno straniero. Ciascuno di loro è certo che non si tratti della voce di un suo connazionale. Il francese ritiene che si trattasse di uno spagnolo e avrebbe potuto distinguere qualche parola se avesse conosciuto lo spagnolo. Secondo l'olandese si tratta della voce di un francese, ma poi dichiara che non comprende il francese. L'inglese pensa che la voce appartenga a un tedesco e non conosce il tedesco. Lo spagnolo è sicuro che sia la voce di un inglese, ma giudica unicamente dall'intonazione perché non conosce l'inglese. L'italiano ritiene che appartenga ad un russo, ma non ha mai conversato con un russo. Doveva essere molto insolita quella voce per dar luogo a deposizioni così discordanti. Da ciò ho tratto alcune deduzioni che per il momento preferisco non dirvi. Torniamo ora con l'immaginazione in quella stanza. Che cosa vi cercheremo, anzitutto? La via d'uscita seguita dagli assassini? Vediamo. È evidente che mentre gli accorsi salivano su per le scale, gli assassini si trovavano nella stanza dove fu rinvenuta Mademoiselle Espanet. Non avevano quindi che due stanze dalle quali uscire. Non fidandomi della polizia, ho verificato io stesso. Nessuna uscita segreta. Entrambe le porte che si aprono dalle stanze sul corridoio erano chiuse ermeticamente con le chiavi all'interno. Quanto ai camini, non ci passerebbe nemmeno un grosso gatto. Dunque non rimangono che le finestre, ma anche di lì era impossibile fuggire senza essere visti dalla folla raccoltasi sulla strada. Gli assassini devono essere dunque passati dalle finestre della camera sul retro, un'impresa apparentemente impossibile, ma visto che noi ragioniamo diversamente dalla polizia, non dobbiamo fermarci alle apparenze. Nella stanza ci sono due finestre. Una di esse non è ostruita da nessun mobile ed è tutta visibile. L'estremità inferiore dell'altra è nascosta dalla testata del letto massiccio che vi è appoggiata contro. La prima è stata trovata chiusa saldamente dall'interno. Sull'intelaiatura a sinistra vi si trovò conficcato fino quasi alla capocchia un grosso chiodo. Anche nella seconda finestra c'era un chiodo, in tutto simile al primo. Anche la seconda finestra era chiusa saldamente dall'interno. Così la polizia si confermò nella certezza che gli assassini non potevano essere fuggiti dalle finestre e di conseguenza pensò che fosse del tutto inutile estrarre i chiodi e aprire le finestre. Io, invece, procedetti con ragionamento a posteriori. Gli assassini erano necessariamente fuggiti attraverso una di queste finestre. Di conseguenza non avevano potuto rinchiudere le finestre dall'interno. Eppure le finestre erano chiuse. Dunque non dovevano avere la possibilità di chiudersi automaticamente. La conclusione era inevitabile. Mi avvicinai alla finestra non ostruita dalla mobilia. Con qualche difficoltà ne estrassi il chiodo e tentai di aprirla. Come avevo previsto, resistetti a tutti i miei sforzi. Compresi allora che doveva esserci una molla nascosta. E questa conferma della mia idea mi convinse che almeno la mia ipotesi era esatta, anche se le circostanze relative ai chiodi continuavano a rimanere misteriose. Premetti la molla e, soddisfatto della mia scoperta, rinunciai a sollevare il saliscendi. Rimisi il chiodo al suo posto e lo osservai attentamente. Una persona che fosse uscita dalla finestra avrebbe potuto richiuderla e la molla sarebbe così scattata, ma non avrebbe potuto rimettere a posto il chiodo. La conclusione era evidente e ancora una volta veniva a restringere il campo delle mie ricerche. Gli assassini dovevano essere fuggiti attraverso l'altra finestra. Supponendo allora che le molle di entrambi i saliscendi fossero uguali, come era del resto probabile, doveva esserci una differenza nei chiodi o perlomeno nel modo con cui erano stati incastrati. Salito sul pagliericcio del letto, ispezionai attentamente al di sopra della testata la seconda finestra. Passando la mano dietro il letto, trovai facilmente la molla e la schiacciai. Anche questo congegno, come avevo supposto, era in tutto e per tutto identico all'altro. Passai quindi ad esaminare il chiodo. Era robusto, come il primo, e apparentemente conficcato nel legno allo stesso modo, ribattuto dentro fin quasi alla capocchia. Non mancava che un anello alla mia catena. Avevo sviscerato il segreto fino al suo ultimo stadio, rappresentato dal chiodo. Questo, come vi ho detto, era sotto tutti gli aspetti uguale al suo compagno dell'altra finestra, ma tale fatto non significava nulla di fronte alla considerazione che qui, a questo punto, terminava la traccia. «Ci deve essere qualcosa che non va», mi disse in quel chiodo. Lo toccai e la capocchia, con circa un quarto di pollice del gambo, mi restò fra le mani. Il resto del chiodo era rimasto nel buco dove era stato spezzato. La frattura sembrava di vecchia data, poiché i bordi erano incrostati di ruggine e pareva essere stata provocata da un colpo di martello che aveva in parte conficcato la testa del chiodo nella parte alta del saliscendi inferiore. Rimisi quindi con cura la capocchia nella cavità da cui l'avevo tolta e la rassomiglianza con un vero chiodo fu perfetta. La crepa era invisibile. Premendo la molla, alzai delicatamente la finestra di qualche pollice. La testa del chiodo si alzò con essa, rimanendo ben salda nel suo incavo. Richiusi la finestra e di nuovo la rassomiglianza con il chiodo intero fu assoluta. Fino a questo punto l'enigma era stato sciolto. L'assassino era fuggito dalla finestra che dava sul letto. Scendendo automaticamente dopo la sua uscita, essa era stata bloccata per mezzo della molla ed era stata la tenuta della molla ad essere scambiata dalla polizia per l'azione del chiodo, il che aveva fatto loro ritenere superflue ulteriori ricerche. Il problema successivo riguarda la discesa. Avrete notato che a circa 5 piedi e mezzo dalla finestra in questione corre un cavo da parafulmine. Da questo cavo sarebbe riuscito impossibile a chiunque raggiungere la finestra e tantomeno penetrarvi all'interno. Notai tuttavia che le imposte del quarto piano hanno la forma di una comune porta a battente unico, con la sola differenza che la parte superiore a inferriata offre un eccellente appiglio alle mani. Capii subito che l'imposta della finestra situata dietro al letto, quando fosse stata spalancata completamente, si sarebbe trovata vicinissima al cavo del parafulmine. Era anche evidente che un individuo eccezionalmente agile e coraggioso avrebbe potuto entrare dal cavo attraverso la finestra. Ho parlato di agilità eccezionale. Il mio scopo immediato è di condurvi a combinare questa agilità eccezionalmente insolita con quella voce strana, stridula o aspra, sulla cui nazionalità tutti i testimoni erano in disaccordo.
Queste parole di Dupin mi fecero balenare nella mente un'idea vaga che non riuscii a decifrare.
Ritorniamo ora nell'interno della stanza ed esaminiamo lo stato in cui fu trovata. La polizia, trovandola sottosopra, dice che è stata saccheggiata. Un'espressione quantomeno incongrua, visto che il ladro ha lasciato nella stanza 4.000 franchi in oro. Quasi tutta la somma a cui accennò Monsieur Mignot, il banchiere, fu rinvenuta in borse sul pavimento. Ora passiamo ad esaminare la strage stessa. Abbiamo una donna strangolata con le mani e introdotta per la cappa del camino a testa all'ingiù. Gli assassini comuni non uccidono in questo modo e soprattutto non si disfano così della vittima. Nel modo con cui il cadavere è stato incastrato nel camino c'è qualcosa di incompatibile col nostro concetto di azione umana. Pensate poi quanta forza ci deve essere voluta per spingere con tanta violenza il corpo su per il camino attraverso un'apertura da cui a malapena poterono disincagliarlo gli sforzi combinati di diverse persone. Passiamo agli altri indizi su questa forza prodigiosa. Nel caminetto c'erano delle ciocche folte, molto folte, di capelli umani grigi. Erano state divelte dalle radici. Sapete bene quanta forza occorra per strappare a questo modo dalla testa, in una sola volta, anche soltanto 20 o 30 capelli. Immaginate la forza necessaria per divellere forse 500.000 di capelli in un sol colpo. E veniamo alle ferite. Non soltanto la gola della vecchia signora era stata tagliata, la testa era letteralmente recisa dal busto e l'arma era un semplice rasoio. Voglio che vi soffermiate anche sulla brutale ferocia di questi atti. Non parlerò delle ecchimosi riscontrate sul corpo di Madame L'Espanay. I medici legali hanno dichiarato che vennero inflitte da qualche oggetto contundente e in un certo senso hanno ragione. Lo strumento ottuso era evidentemente il pavimento di pietra del cortiletto su cui la vittima è piombata cadendo dalla finestra dietro al letto. Questa idea, per semplice che possa sembrare ora, non venne in mente alla polizia, perché la faccenda dei due chiodi aveva loro impedito di prendere in considerazione l'eventualità che le finestre fossero mai state aperte. Ora, proviamo a combinare insieme la sorprendente agilità dell'assassino, la sua forza sovrumana, la sua brutale ferocia, la mancanza d'un movente e questa voce, dal suono così singolare. Che conclusione se ne può dunque dedurre? Che impressione ha fatto sulla vostra mente?
L'assassino deve essere stato un pazzo. Qualche pazzo furioso fuggito da una Maison de Santé nelle vicinanze.
Potrebbe essere, ma i pazzi hanno tutti una nazionalità precisa e il loro linguaggio, anche se si esprimono con parole sconnesse, conserva una sua coerenza. Inoltre i capelli di un pazzo non sono come quelli che vedete in mano mia. Ho strappato questo ciuffetto di peli dalle dita rigidamente serrate di Madame L'Espanay. Guardate.
Dupin, ma questi non sono capelli umani.
Non ho detto che lo siano. Ma prima di decidere questo punto, vorrei che osservaste lo schizzo che ho tracciato su questo pezzo di carta. È un facsimile di quanto è stato descritto in una deposizione come ecchimosi violace e marcate impronte di unghie sulla gola di Mademoiselle L'Espanay. Noterete che questo disegno dà l'idea di una presa forte e salda. Non appare nessun segno di allentamento. Ciascun dito ha tenuto, probabilmente fino alla morte della vittima, la spaventosa stretta in cui si era all'inizio affondato nelle carni. Cercate ora di far coincidere le vostre impronte tutte insieme con quelle che qui vedete su questo foglio.
Mi sforzai inutilmente di farlo.
Probabilmente non stiamo facendo la prova come dovremmo. Il foglio di carta è spiegato sulla superficie piana del tavolo, mentre la gola umana è cilindrica. Ecco, qui c'è un ceppo di legno la cui circonferenza corrisponde più o meno a quella di un collo. Avvolgetevi attorno il disegno e ritentate l'esperimento.
Questa non è un'impronta della mano d'un uomo.
Adesso leggete questo.
Scorsi rapidamente le prime righe del libro che Dupin mi porgeva. Era una relazione minuziosa sull'anatomia e le caratteristiche generali del grande orangutan delle isole indo-orientali. Di colpo afferrai tutto l'orrore di quel delitto. La descrizione delle dita concorda pienamente con questo disegno. Nessun animale, tranne un orangutan della specie qui descritta, avrebbe potuto lasciare impronte così grandi. E poi questa ciocca di pelo fulvo. Tutto coincide. Quello che non riesco assolutamente a capire sono i particolari di questo orrendo mistero. Erano due le voci udite nell'alterco per le scale, e una di esse era quella di un francese.
Già. Un misterioso francese è a conoscenza di questo crimine. È possibile, anzi è più che probabile, che sia innocente per quel che riguarda l'esecuzione del delitto. Può darsi che l'orangutan gli sia sfuggito. Può darsi che lo abbia inseguito fino a quella stanza senza riuscire a catturarlo. Sicuramente l'animale è ancora libero. Ora, se il francese in questione è davvero innocente di quell'atrocità, come suppongo, questa inserzione che ieri sera ho lasciato alla redazione di Le Monde ce lo porterò qui a casa.
Mi porse un giornale su cui lessi: catturato nel Bois de Boulogne un grosso orangutan fulvo della specie del Borneo. Il proprietario, che si sa essere un marinaio appartenente ad una nave maltese, potrà rientrarne in possesso dopo che lo avrà identificato in modo soddisfacente e rimborsato le spese di cattura. Rivolgersi al seguente indirizzo di Faubourg Saint-Germain, terzo piano. Ma è casa nostra.
Vi avevo detto che sarebbe venuto qui, molto probabilmente.
E come potete dire che l'uomo è un marinaio e che appartiene a una nave maltese?
Non è che lo sappia, non ne sono certo. Qui però c'è un pezzettino di nastro che dalla forma e dall'unto che lo ricopre è servito evidentemente a legare i capelli di una di quelle lunghe code che piacciono tanto ai marinai. E per quanto ne so, questo nodo è caratteristico dei marinai maltesi. Se ho ragione, guadagno un punto molto importante. Testimone oculare, anche se innocente del delitto, il francese sarà incerto se rispondere all'annuncio recuperando l'orangutan. Probabilmente ragionerà così. Sono innocente e non ho una lira. L'animale vale molto, perché dovrei perderlo? è qui a portata di mano e l'hanno ritrovato al Bois de Boulogne, lontanissimo dal luogo della strage. E poi perché dovrebbero sospettare che è stata questa bestia a commettere il delitto? C'è poi quell'inserzione. Chi l'ha pubblicata sa che io sono il proprietario dell'orangutan. Non so con certezza fino a che punto egli sappia del resto, ma certo l'inserzionista si chiederebbe perché non reclama una proprietà di così grande valore e potrebbe anche segnalare la cosa alla polizia. No, sarebbe un grave errore. Risponderò all'annuncio. Mi riprenderò l'orangutan e lo terrò chiuso finché sia sbollito l'interesse per questa faccenda. Ecco ciò che penserà il francese.
In quel momento udimmo un passo per le scale.
State pronto con le pistole, ma non usatele e state attento a non mostrarle finché non vi farò un segnale.
Il portone d'ingresso era stato lasciato aperto e il visitatore era entrato senza suonare, salendo qualche gradino delle scale. Ora però parve esitare. Dopo qualche istante lo sentimmo scendere. Dupin fece per precipitarsi alla porta, ma ecco che quello riprese a salire. Questa volta non tornò più indietro, ma proseguì con decisione e bussò alla porta della nostra stanza.
«Avanti!»
Entrò un uomo. Era indubbiamente un marinaio, alto, muscoloso, abbronzato, con una certa aria spavalda nell'aspetto, tutt'altro che antipatica. Aveva con sé un grosso bastone che pareva l'unica sua arma. Si inchinò goffamente e salutò con un buonasera in francese, nel quale si riconosceva ancora l'origine parigina.
«Accomodatevi, amico. Immagino che siate venuto per l'orangutan. Parola mia, quasi ve lo invidio. Un superbo esemplare senza dubbio di grande pregio. Quanti anni credete che abbia?»
Il marinaio trasse un lungo respiro di sollievo.
«Non saprei, ma non può avere più di 4 o 5 anni. Lo tenete qui?»
«Oh no, non siamo attrezzati. Si trova in una scuderia qui vicino. Potrete rilevarlo domattina. Immagino siate in grado di comprovarne la legittima proprietà.»
«Certo, signore.»
«Mi dispiacerà separarmene.»
«Non vi sarete preso tutto questo disturbo per niente, signore, ve lo assicuro. Sono dispostissimo a pagare una ricompensa per la cattura dell'animale, ben inteso nei limiti del ragionevole.»
«Molto bene. Dunque, vediamo cosa potrei chiedervi. Ah, ecco la mia ricompensa. Mi darete tutte le informazioni di cui siete in possesso a proposito del delitto della Rue Morgue.»
Dupin pronunciò le ultime parole con voce molto bassa e con la massima calma. Con altrettanta tranquillità si avviò verso la porta, la chiuse e si mise la chiave in tasca. Quindi, senza la minima agitazione, si tolse la pistola dalla tasca e la depose sulla tavola. Il marinaio balzò in piedi e afferrò il suo bastone, ma dopo un attimo si lasciò cadere sulla sedia, tremando violentemente con un'espressione cadaverica sul volto. Non disse una parola.
«Non preoccupatevi, amico mio. Non vogliamo farvi del male. Ve lo assicuro sul mio onore di gentiluomo e di francese. So benissimo che non avete commesso le atrocità della Rue Morgue, ma dovete confessare tutto quel che sapete. Un innocente è stato messo in prigione sotto l'accusa di avere commesso quel delitto di cui voi potete svelare l'autore.»
Il marinaio aveva frattanto ripreso gran parte della sua presenza di spirito, ma la sua baldanza era del tutto svanita.
«E allora che Dio mi aiuti. Sono innocente e mi toglierò questo peso dal cuore, anche se dovesse costarmi la vita. Ma non mi aspetto che crediate nemmeno la metà di quel che vi racconterò. Sarei un pazzo se ci sperassi.»
Ecco quanto ci raccontò il marinaio. Recentemente aveva fatto un viaggio nell'arcipelago indiano. Con alcuni suoi compagni era sbarcato a Borneo e si era inoltrato nell'interno in gita di piacere. Aveva catturato l'orangutan insieme a un altro marinaio. Poi il compagno era morto e l'animale era diventato di sua esclusiva proprietà. Dopo molti guai causati dalla ferocia intrattabile dell'animale durante il viaggio di ritorno, era riuscito alla fine a sistemarlo al sicuro nel suo alloggio di Parigi, dove lo teneva relegato finché non fosse guarito da una ferita alla zampa che si era procurata a bordo. La sua intenzione era di venderlo. La notte del delitto, tornando da una bisboccia, scoprì la belva libera in camera da letto. Col rasoio in mano e completamente insaponato, l'orangutan era seduto davanti ad uno specchio e tentava di radersi come probabilmente aveva visto fare al suo padrone. Terrorizzato alla vista di un'arma tanto pericolosa nelle mani di un animale così feroce, l'uomo era rimasto per qualche momento in dubbio sul da farsi. Pensò di ricorrere alla frusta, come aveva fatto spesso quando l'animale si infuriava, ma non appena l'orangutan intuì le intenzioni del padrone, spiccò un grande balzo verso la porta. Si precipitò per le scale e di qui, attraverso una finestra, disgraziatamente aperta, si lasciò cadere nella strada. Il marinaio lo inseguì disperato, la scimmia, sempre col rasoio in mano, si fermava ogni tanto per guardare indietro e motteggiare il suo inseguitore, lasciandolo avvicinare, poi riprendeva a fuggire. L'inseguimento si trascinò a lungo, le strade erano immerse in un profondo silenzio, poiché erano quasi le 3 di mattina. Nel passare da un vicolo sul retro della Rue Morgue, l'animale notò la luce che proveniva dalla finestra della camera di Madame L'Espanay, al quarto piano della casa. Precipitandosi verso l'edificio, la scimmia notò il cavo del parafulmine, vi si arrampicò con una agilità incredibile, afferrò l'imposta che aderiva al muro, completamente spalancata, e in questo modo si proiettò all'interno sopra la testata del letto. L'imposta venne riaperta con un calcio dall'orangutan nell'atto di entrare nella camera. Il marinaio si chiese che cosa avrebbe potuto combinare la belva in quella casa, ma si disse che ormai era in trappola e continuò la caccia. Non gli fu difficile arrampicarsi su un cavo da parafulmine, ma quando all'altezza della finestra non gli fu più possibile proseguire, tutto quello che poté fare fu di sporgersi in modo da poter dare un'occhiata all'interno della stanza. La vista che gli si offrì per poco non lo fece precipitare dall'orrore. Fu allora che si levarono nella notte le urla spaventose che destarono bruscamente gli abitanti della Rue Morgue. Madame L'Espanay e sua figlia, già preparate per la notte, erano evidentemente occupate a riordinare delle carte nella cassaforte che era stata trasportata in mezzo alla stanza. Era aperta e il suo contenuto era sparpagliato per terra. Le vittime dovevano essere sedute con le spalle rivolte alla finestra e probabilmente non si accorsero subito della belva. Lo sbattere delle imposte poteva essere attribuito al vento. Quando il marinaio guardò nell'interno, la bestia gigantesca aveva afferrato Madame L'Espanay per i capelli e le agitava il rasoio sul viso, imitando i gesti di un barbiere. La figlia giaceva per terra esanime, svenuta. Le grida e il furioso dibattersi della vecchia signora, a cui nel frattempo venivano strappati i capelli dalla testa, tramutarono in furore le intenzioni già poco pacifiche dell'orangutan. Con una sola mossa decisa del suo braccio nerboruto, l'animale quasi le staccò la testa dal busto. La vista del sangue infiammò la sua collera fino alla frenesia. Digrignando i denti e con gli occhi fiammeggianti, si gettò sul corpo della ragazza, affondandole gli unghioni nel collo e tenendola presa finché non la vide spirare. In quel momento il suo sguardo, che vagava qua e là feroce, cadde sulla testata del letto, dietro alla quale si sporgeva il viso del padrone, irrigidito dall'orrore. La furia della belva, che senza dubbio temeva ancora la frusta, si mutò in terrore. Consapevole di meritare una punizione, tentò di cancellare le tracce della sua sanguinosa impresa e si mise a saltare qua e là per la stanza in un parossismo di agitazione nervosa, abbattendo e fracassando i mobili sul suo cammino. Infine afferrò dapprima il corpo della figlia e lo infilò a forza su per la cappa, come venne poi trovato, poi quello della vecchia signora, che gettò fuori subito a capofitto dalla finestra. Quando la scimmia si avvicinò alla finestra con il suo sanguinoso fardello, il marinaio, atterrito, indietreggiò verso il cavo e, lasciandosi scivolare più che calandosi, fuggì a casa. Le parole udite dalle persone che salivano le scale erano le esclamazioni di orrore e paura del francese, mescolate ai selvaggi mugolii dell'animale. L'orangutan doveva essere fuggito dalla stanza, giù per il cavo, poco prima che la porta venisse abbattuta. Probabilmente chiuse la finestra nel momento stesso in cui la scavalcava. Le Bon venne rilasciato all'istante dopo la nostra esposizione dei fatti al bureau del prefetto di polizia. Questo funzionario, sebbene fosse ben disposto verso il mio amico, non riuscì a nascondere il suo disappunto e si lasciò andare a qualche sarcasmo sull'opportunità che la gente badasse agli affari propri.
Lasciatelo dire, lasciatelo sfogare. Lo aiuterà ad alleggerirsi la coscienza. Non c'è niente di strano che abbia fallito la soluzione di questo mistero. Il nostro amico prefetto è troppo astuto per essere profondo, ma è un bravo uomo, dopo tutto.